Buon pomeriggio, sabato 28 ottobre, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa, spazio scenico alla voce, insieme a voi Giorgio. Saranno tre gli artisti ospiti di oggi, sono entrambi ospiti per la prima volta qui a Radio Cooperativa e quindi avremo il piacere di conoscerli e parlare dei loro prossimi eventi qui in Veneto. Apriremo la puntata insieme a Michele Vargiu, attore, autore, formatore teatrale, fondatore della compagnia Teatro Tabasco di Sassari. Sabato 4 novembre sarà in scena al Teatro Kitchen di Vicenza con il Fuorigioco che narra la nascita della prima squadra di calcio femminile mai costruita in Italia. Spettacolo che segna l'ultimo capitolo della trilogia dello sport, serie di spettacoli scritti e interpretati dall'attore sassarese con la regia di Laura Garau, che hanno superato ormai le 100 repliche in tutta Italia. Avremo poi Daniele Villa, artista fiorentino della compagnia Teatro Sotterraneo, gruppo di ricerca teatrale nato a Firenze nel 2005 e composto da un nucleo autoriale fisso in cui si affiancano collaboratori diversi a seconda dei progetti. Il loro ultimo lavoro, L'Angelo della Storia, scritto appunto da Andrea Villa, che vede in scena gli attori Sara Bonaventura, Claudio Ciri, Lorenza Guerini, Daniele Pennati e Giulio Santolini, riceve il premio UBU 2022 come miglior spettacolo e nomination come miglior scrittura drammaturgica. L'Angelo della Storia che potrete vedere venerdì 3 novembre al Teatro Astra di Vicenza. Chiuderemo la puntata insieme all'artista vicentino Cristiano Parolin, attore di cinema e teatro e cantante, lavora per il Teatro Stabile del Veneto, per cui di recente è stato in scena con Fratelli Esercizi di Coesistenza. Dall'8 al 12 novembre al Teatro Verdi di Padova e dal 16 al 19 novembre al Teatro Goldoni di Venezia sarà in scena insieme agli attori Riccardo Goretti, Simona Senzacqua, Lorenzo Maragoni, Cristiano Moioli, Filippo Quezel, Susanna Re con Tipi umani seduti al chiuso, scritto e diretto da Lucia Calamaro. Noi facciamo una pausa musicale e iniziamo questa puntata di oggi di sabato 28 ottobre di Spazio Scenico. Buon ascolto. Erika Boschiero con Respira e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico insieme al primo ospite di questa puntata di sabato 28 ottobre, al telefono con noi Michele Vargiu. Buon pomeriggio e grazie.
Buon pomeriggio, ciao Giorgio, ciao a tutti.
Allora, Michele Vargiu, un attore, autore, formatore teatrale sardo, fondatore della compagnia Teatro Tabasco, con la quale porta in giro in tutta Italia produzioni originali. Ha lavorato per realtà nazionali e svolge regolarmente attività di formazione teatrale per persone di tutte età. Sabato 4 novembre sarà al Teatro Kitchen di Vicenza con un importante lavoro da non perdere che si intitola Le Fuorigioco, che ha scritto e interpretato per la regia di Laura Garau, una coproduzione Meridiana Zero, Teatro Tabasco, Compagnia Vaga, che fa parte di un progetto che si intitola Trilogia dello Sport, che ha riscosso un ampio successo di pubblico e critica in tutta Italia. Allora, Michele Vargiu, la storia che racconti innanzitutto ha dell'incredibile, la definisci una storia di passione e riscatto, ma soprattutto anche io la definirei un sogno che purtroppo si deve ancora realizzare completamente, perché il calcio femminile ancora oggi diciamo, fa fatica a farsi conoscere. Soprattutto in quel 1932, tra l'altro anno drammatico per il nostro paese, visto che siamo sotto dittatura, cosa succede?
Succede davvero qualcosa di incredibile, come hai detto giustamente tu. Succede che a Milano, durante una calda estate appunto del 1932, un gruppo di ragazze, amiche, che si ritrovavano appunto periodicamente al parco per chiacchierare, stare insieme, decidono di cominciare a giocare a calcio, spinte da una di loro in particolare, e decidono appunto di dedicarsi al gioco del calcio. Gioco del calcio che nel 32, come possiamo facilmente immaginare, per una donna era assolutamente inavvicinabile. Ebbene, queste ragazze cominciano a giocare a calcio rimediando un pallone portato da una di loro, cominciano a giocare quasi di nascosto negli angoli di verde pubblico disponibile, con le gonne che arrivavano fino alle caviglie, e poi piano piano questo loro sogno quasi proibito a un certo punto comincia a diventare un progetto più grosso, cominciano a costituirsi in una vera e propria squadra di calcio e saranno la prima squadra femminile di calcio mai costituita nel nostro paese nel 1932. Una storia piuttosto breve ma molto molto intensa, come poi raccontiamo nello spettacolo.
Ok, ci sono anche dei particolari, a mio avviso, non indifferenti, che ci fanno capire questa storia. Innanzitutto le ragazze sono molto giovani, hanno tutte tra i 15 e i 20 anni, la più giovane Elena Cappella addirittura 14. Si tratta di ragazze milanesi, anche questo è un dato da sottolineare perché Milano, sin dalla fine dell'Ottocento, era diventata una delle capitali sportive del paese, in particolar modo dello sport femminile. Ma qual era innanzitutto la situazione dello sport femminile? Le ragazze, quali sport di squadra potevano praticare senza restrizioni?
Beh, gli sport di squadra che potevano praticare erano molto pochi. Diciamo che anche il governo del tempo spingeva grandemente per quelli che erano gli sport olimpici, quindi gli sport rivolti verso l'atletica, che erano diciamo molto più ben visti e più consigliabili per quella che era la figura femminile, in vista anche delle Olimpiadi che poi si tenevano regolarmente. Quindi ecco, gli sport di squadra femminili erano molto molto ristretti e certamente il calcio non era tra questi.
Tra l'altro io ho trovato alcuni aneddoti anche per quanto riguardasse le professioniste. Vittorina Vivenza, finale Olimpiadi 1928 con la staffetta 4%, viene denunciata dal vescovo di Aosta perché andava ad allenarsi in calzoncini. Ondina Valle nel 1932 andò ai giochi di Los Angeles, non andò ai giochi di Los Angeles perché i gerarchi pensavano che mandandola in America avrebbe fatto uno sgarbo alla Chiesa, quindi un bigottismo ancora molto presente.
Sì. Le stesse ragazze appunto che raccontiamo nello spettacolo sono state oggetto di critiche ferocissime da parte sia delle persone che da parte della stampa. Sono state veramente schernite in maniera anche molto 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 violenta da una certa satira, perché in un certo qual modo erano delle ragazze che in quel momento stavano veramente giocando con qualcosa di molto grande, cioè stavano quasi sovvertendo una sorta di ordine morale che doveva restare intoccabile, soprattutto per la società dell'epoca. Eravamo appunto, come hai detto, sotto dittatura, e quindi tutto ciò che andava fuori dal seminato dettato dalla società doveva essere represso, spesso anche molto molto aspramente, appunto.
Infatti si allenavano anche di nascosto, Lette. Tra l'altro loro hanno agito anche in modo astuto, diciamo, sfruttarono ogni appiglio per presentarsi come fascistissime, brave ragazze che non facevano altro che portare alle estreme conseguenze le direttive del regime.
Sì, sono state molto, molto furbe da un certo punto di vista, nel senso che loro erano perfettamente consapevoli di non essere, diciamo, in grado di poter continuare a giocare e ad allenarsi senza un'approvazione da parte comunque del governo e del comitato sportivo. Quindi hanno cercato di appigliarsi a tutti i mezzi possibili per poter quantomeno raccontare la loro storia, per poter dire: signori, in Italia nel 1932 a Milano sappiate che c'è un gruppo di ragazze italianissime che vuole mettersi a giocare a calcio. Che vogliamo fare? E da lì appunto hanno cominciato a scomodare veramente tutti, hanno scomodato la stampa, hanno scritto addirittura i campioni del calcio italiano dell'epoca, Giuseppe Meazza in testa, per chiedere loro che cosa ne pensassero appunto che un gruppo di ragazze si mettessero a giocare a calcio, ricevendo anche grandi parole di appoggio, di incoraggiamento. E poi a un certo punto la loro richiesta finì casualmente sulla scrivania del presidente del CONI, che all'epoca, per come era organizzato lo Stato fascista dell'epoca, era appunto una delle istituzioni più importanti. Lo sport, durante il fascismo, lo sappiamo bene, era tenuto in altissima considerazione. E il presidente del CONI dell'epoca, che si chiamava Leandro Arpinati, incredibilmente concesse loro il permesso di poter giocare a calcio e di potersi allenare rigorosamente a porte chiuse, quindi in via sperimentale, lontano dagli sguardi della gente. Gli venne concesso appunto questo privilegio.
Una storia che durò 8 mesi e poi che ne fu di queste ragazze?
E poi purtroppo questa storia ebbe vita breve, come hai detto, perché a un certo punto queste ragazze che giocavano a calcio e che cominciavano a fare un po' di proseliti anche nel corso del paese, perché si andavano formando altre piccole squadre femminili di calcio, ad Alessandria per esempio se ne stava per formare un'altra. A un certo punto, ai piani alti del CONI, il presidente Leandro Arpinati, che aveva in origine ha consentito alla formazione di questa squadra, venne sostituito in fretta e furia da un nome molto pesante, che è il nome di Achille Starace, vice segretario del Partito Fascista, grande amico di Mussolini, che come prima cosa decreterà che il calcio femminile deve essere assolutamente abolito. Quindi inizierà da quel momento in avanti un lavoro di lento smantellamento di questa squadra, dapprima fatto in modo abbastanza, diciamo, ecco, burocratico, e poi in modo sempre più violento, più censorio, diciamo. Fatto sta che dopo appena un anno dalla loro nascita, l'avventura del gruppo femminile delle calciatrici milanesi venne fatta finire, la squadra venne convertita in una squadra di atletica leggera, e quindi questo sogno del calcio di queste ragazze milanesi venne fatto sfumare in modo veloce, rapido e brusco.
Un seme che appunto ebbe inizio in quell'anno e poi ci fu un lungo silenzio, e poi finalmente nel 1986 iniziò quello che fu il primo vero campionato federale femminile. Adesso fortunatamente stanno anche nascendo diverse scuole di calcio femminile, quindi speriamo questo sport continui a crescere. C'è una bellissima recensione su di te che ho letto, ce ne sono diverse, ne ho preso una che dice: una storia straordinaria e drammatica che lascia senza fiato, esalta, commuove e indigna, non un passo a vuoto, non una pausa, non un calo di tensione, uno dei monologhi più belli visti negli ultimi anni. Cosa ci puoi dire della messa in scena, senza svelarci troppo? Come la racconterai la storia di questa ragazza?
Allora, è una storia di teatro di narrazione, quindi ci sarò io in scena che racconterò questa storia. Non abbiamo per nostra scelta in scena nessuna scenografia, il palco è completamente vuoto ed è puro teatro d'attore, quindi racconto questa storia sapientemente messa in scena poi da Laura Garau, che è la regista che ha coordinato tutti quelli che sono i movimenti di scena e che ha preso in mano questo racconto, e facciamo letteralmente vivere ognuna delle ragazze che hanno formato questa squadra attraverso la mia voce, e vi portiamo letteralmente sul campo di calcio insieme a noi, vi facciamo vivere quelli che sono stati i ritmi delle partite, degli allenamenti, e vi racconteremo naturalmente anche il contesto storico di tutto ciò che è accaduto dietro alla formazione di questo straordinario gruppo sportivo, di questa straordinaria avventura sportiva, il tutto in un'ora di monologo attraverso il quale appunto vi presenteremo una per una queste ragazze e la straordinaria impresa che hanno compiuto.
Spettacolo che fa parte di una trilogia di sport, dicevamo. Altre due storie incredibili insieme a questa hai scoperto. Stai portando in giro anche quelle, presumo?
Sì, esattamente. Sto portando in giro tre storie di questa trilogia, che è iniziata nel 2019 con il primo capitolo, che è la storia di Johan Trollman, che è stato un grandissimo pugile sinti, quindi zingaro, all'interno della Germania nazista, è proseguita poi con la vita di Alfonsina Strada, che è stata la prima e unica donna ad avere mai corso il Giro d'Italia nel 1924, e la trilogia si chiude appunto con Le Fuorigioco, che è la storia del gruppo femminile calcistico milanese, scritta lo scorso anno e che adesso arriverà al Teatro Kitchen di Vicenza a chiudere questa trilogia. Il Teatro Kitchen ha ospitato tutti e tre gli spettacoli e il prossimo sabato appunto chiuderemo la nostra trilogia proprio lì al Kitchen.
A proposito del titolo, Le Fuorigioco, che suona un po' come una stonatura, cosa volevi indicare? Un po' l'anomalia di questa storia?
Allora, il titolo è nato appunto insieme alla regista. Non volevamo essere troppo didascalici e troppo descrittivi, e quindi con il titolo di Le Fuorigioco vogliamo forse un po' andare a dipingere la personalità di queste ragazze nate nel secolo scorso è che in pieno regime fascista hanno ideato e messo in atto qualcosa di così rivoluzionario, sentendosi proprio fuori gioco rispetto a quella che era la società dell'epoca, così inquadrata. Volevamo dare una leggera pennellata per andare a definire appunto il coraggio di questo gruppo di ragazze, un po' fuori dal coro. Ecco, era questo il senso.
Ho letto che tra le tue varie attività stai collaborando anche con Emergency per diffondere una cultura di cooperazione e di pace, una parola che abbiamo un po' perso il significato. Di cosa ti occupi?
Allora, si è trattato di un'esperienza bellissima che abbiamo fatto insieme a Laura Garau quest'estate. Siamo stati i coordinatori del progetto teatrale di un campus di Emergency che si chiama Rise Up ed è un campo studio riservato ai ragazzi dai 18 ai 25 anni, in cui per una settimana appunto i ragazzi stanno a contatto con operatori di pace, giornalisti, docenti universitari e poi appunto hanno anche a che fare con alcune attività artistiche, tra cui quella del teatro. È stata un'esperienza straordinaria per lavorare con ragazzi molto giovani e attraverso la quale utilizzare il teatro, che noi appunto facciamo, come strumento per mettere i ragazzi in comunicazione tra di loro e anche e soprattutto per raccontare storie e per andare a raccontare storie spesso molto dure, molto pesanti, che accadono purtroppo in tutto il mondo e di cui Emergency si fa portavoce da sempre.
Ok, Michele, io ti ringrazio di cuore. Ricordo allora il 4 novembre sarà al Teatro Chice, mentre il 5 a Verona, giusto?
Il 5 saremo a Verona. Saremo a Verona nel pomeriggio alla Palestra Popolare Iacovacci, e mentre il 4 saremo al Teatro Chice a Vicenza alle ore 21.
Con le fuorigioco, quindi voi all'ascolto non perdetevi questo interessantissimo lavoro. Michele, grazie di cuore per essere stato con noi.
Grazie a te Giorgio e buona giornata a tutti. Ciao.
Buona giornata, ciao. Noi facciamo una pausa musicale e ci sentiamo fra pochissimo con il prossimo ospite di oggi. Buon ascolto. Now che ben, Maria Roverano, rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Andiamo a conoscere il prossimo ospite di oggi, Daniele Villa. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te e a chiunque ci stia ascoltando.
E grazie per essere con noi, Daniele Villa, autore e regista della compagnia fiorentina Teatro Sotterraneo, una delle migliori realtà del teatro di ricerca italiano, tantissimi premi e riconoscimenti agli spettacoli della compagnia e uno talato alla compagnia che è il premio Scenari Pagani. Venerdì 3 novembre al Teatro Astra di Vicenza alle 21 saranno in scena con lo spettacolo L'Angelo della Storia, vincitore del premio UBU 2022 come miglior spettacolo, premio vinto anche con il loro precedente lavoro Overload. Allora, Daniele, Teatro Sotterraneo, appunto compagnia nata nel 2005, di cui fanno parte insieme a te Sara Bonaventura, Claudio Cirri, un nucleo autoriale fisso a cui si affiancano collaboratori diversi a seconda dei progetti. Allora, presentaci brevemente questa compagnia, partendo dalla motivazione che vi ha dato premio Scenari Pagani, che dice: capace di raccontarci con leggerezza una scena contemporanea che si interroga sulle condizioni del tempo presente, una scena come luogo di cittadinanza, luogo di piccoli e significativi gesti quotidiani che con ironia e sarcasmo in chiave avanti pop ancora allenano la coscienza critica. Prego.
Beh sì, se usando la definizione di un premio già, come dire, tutto ben apparecchiato. Siamo semplicemente un collettivo di ricerca teatrale, quindi facciamo teatro contemporaneo, facciamo creazione originale, ovvero difficilmente ci confrontiamo con classici, titoli, come dire, di immaginario collettivo, non facciamo la prosa, facciamo quello che comunemente viene percepito come un teatro strano, un teatro particolare, un teatro sperimentale, ma come appunto leggevi poco fa, facciamo anche un teatro che al tempo stesso è comunicativo, accessibile, che ha una forte componente di ironia. Quindi sostanzialmente nel 2005 eravamo alcuni amici che si sono messi in un magazzino che era al di sotto del livello dell'asfalto, per questo ci chiamiamo Sotterraneo.
Come la cantina dei Bardi allora.
Sì, qualcosa del genere, esatto. E a provare così con ingenuità, con l'incoscienza di chi ha poco più che 20 anni, abbiamo vinto al tempo un premio che si chiamava il premio Scenario e lentamente questa passione è diventata il nostro lavoro e adesso sono più di 18 anni che lo facciamo, quindi direi che è a tutti gli effetti il nostro lavoro ed è, come dicevo, un teatro, come dire, di creazione, d'autore, ma al tempo stesso che ha una forte componente di relazione aperta col pubblico, di divertimento, non, non ci, come dire, trinceriamo in un teatro autoreferenziale, giochiamo con cose complesse, ma appunto giochiamo di modo che siano condivisibili con un pubblico il più trasversale possibile.
Infatti ho letto che non partite da un testo vero e proprio, ma più da un lavoro collettivo.
Sì, di solito scegliamo quella che noi chiamiamo un'ossessione, cioè un tema, una questione urgente, qualcosa che ci sembra un problema che attraversa la società, il nostro tempo, qualcosa che, come dire, preme per noi ma che pensiamo che possa premere per tante persone, e cerchiamo di smontare questo tema, di studiare il più possibile rispetto a questo tema e di trasfigurare, trasformare tutto lo studio che facciamo in scene, azioni, testi, immagini, modi per usare il palco che siano al tempo stesso nutriti da quella profondità ma anche immediati nell'impatto con la reazione col pubblico.
Lo spettacolo, appunto, L'Angelo della Storia, che ha vinto questo premio importantissimo, che è il premio OVU 2022, che invito gli ascoltatori venerdì 3 novembre, non mancate, a Teatro Astra di Vicenza, prende riferimento il filosofo Walter Benjamin, che nella sua opera descrive appunto un angelo che vola con lo sguardo rivolto al passato. Questo spettacolo affronta e indaga come vengono percepiti gli eventi storici dalla società, e lo fate attraverso appunto la sperimentazione di più linguaggi artistici. Perché un lavoro sulle percezioni degli eventi? Come è nato?
Beh, perché è un tema trasversale a tutte le epoche, nel senso che lo spettacolo si ispira alla filosofia di Walter Benjamin, con tutta la sua complessità e anche la sua, come dire, difficoltà nel penetrarla, perché è una materia piuttosto oscura, ma in realtà, partiti da questa ispirazione, quello su cui riflette lo spettacolo è il rapporto che noi esseri umani abbiamo con le nostre narrazioni, ovvero col fatto che la realtà è piena di mistero, è piena di qualcosa, di cose inaccessibili, è piena di leggi, regole, equilibri cosmici che sono difficili da comprendere, ma noi fin dal tempo delle caverne abbiamo sviluppato, evoluto l'abitudine a trasformare tutta questa complessità in dei racconti, in delle storie, in delle narrazioni a cui credere, se non che a volte rimaniamo intrappolati nelle nostre narrazioni anche quando la realtà le negherebbe, continuiamo a credere a qualcosa di falso anche quando la realtà manifesta la falsità di ciò in cui crediamo, perché per mille ragioni, perché conferma i nostri pregiudizi, perché ci fa sentire al sicuro, perché ci dà, come dire, la forza magari di andare avanti. E questo è un problema che appunto riguardava il paleolitico, la fuga nella giungla da qualsiasi rumore che si sentisse pensando che fosse una tigre dai denti a sciabola, anche quando non lo era, riguarda una società evoluta in cui ci si trova in metropolitana a scrollare un cellulare, ma si risponde agli stessi meccanismi cerebrali primitivi.
Mi ha fatto poi pensare anche alle guerre per portare la democrazia e combattere il terrorismo, che appunto questa realtà di comodo che si vedono molto spesso nei talk show.
Beh, è evidente che la narrazione è un campo di battaglia, un campo di battaglia politico, è un campo di battaglia dei media, è un campo di battaglia dello stesso campo culturale. Tutto ciò che noi condividiamo della realtà lo condividiamo attraverso informazioni e quindi narrazioni, perciò, come dire, sarebbe nostra responsabilità saper per ricevere le narrazioni in termini critici, e quando una storia funziona fermarci un attimo e domandarci perché funziona prima di prenderla per vera, e al tempo stesso sarebbe responsabilità, come dire, di chi governa, amministra, organizza la società non usare le narrazioni come strumento manipolatorio, ma cercare di trasmettere la realtà per quello che è, magari anche dicendoci cose che non vogliamo sentirci dire, ma è meglio se sono vere, e siamo tutti responsabilizzati a stare meno nelle narrazioni, anche se sono inevitabili, e più nella complessità e nella profondità dei problemi.
Ok, allora, senza svelare magari troppo per le persone che verranno venerdì 3 novembre al Teatro Astra, ho visto che in scena avete un tabellone elettronico dove scorrono delle date che fanno appunto riferimento a degli eventi, a delle micro storie che poi verranno riproposte dagli attori attraverso un narratore e dei performer che appunto ripropongono attraverso il movimento ciò che viene raccontato. Le date però non appaiono in ordine cronologico, c'è una motivazione ben precisa, giusto?
Sì, anche questo è un furto, per così dire, concettuale fatto alla officina di Walter Benjamin. Benjamin parla di costellazioni per parlare di eventi storici distanti nel tempo che però, come dire, comunicano fra loro, sembrano avere qualcosa in comune. Tutto lo spettacolo ha questa struttura, è un susseguirsi di aneddoti storici assurdi che noi raccontiamo, circostanze in cui qualcuno ha fatto qualcosa che era fuori, come dire, dal piano di realtà, dal soldato giapponese Onoda che è rimasto a combattere nelle Filippine per decenni dopo che la guerra era finita, allo stuntman Mad Mike che nel 2020 si è costruito un razzo per lanciarsi da solo e dimostrare che la Terra è piatta. Purtroppo per lui l'esperimento non è finito come voleva in tutti i sensi. Aneddoti come questi e decine di altri si incrociano in tutto lo spettacolo, si alternano, vengono in parte raccontati e in parte sospesi come fossero puntate di serie TV, e quindi le date si susseguono e si alternano l'una all'altra per creare queste sorte di costellazioni che poi in realtà si traducono in cinque performer che danzano, cantano, attraversano lo spazio in tutti i modi possibili, fisicizzano ogni azione, portano dei testi, c'è un tappeto sonoro, ci sono degli oggetti che a un certo punto irrompono sul palco, quindi insomma abbiamo cercato di usare tutta la grammatica teatrale che riuscivamo a mettere in campo per uno spettacolo che, come dicevo prima, alla fine vuole coniugare complessità, profondità, filosofia, ma anche ironia e immediatezza teatrale.
Sì, infatti è uno spettacolo molto divertente, molto ironico. Ci vuoi ricordare gli attori che saranno in scena?
Molto volentieri, ci sono i coregisti che sono Sara Bonaventura e Claudio Cirri che con me, come dire, costruiscono lo spettacolo, ma in realtà ogni progetto allarga un po' il collettivo a chi c'è dentro, quindi ci hanno aiutato a costruire lo spettacolo anche gli altri tre performer, che sono Lorenza Guerrini, Daniele Pennati e Giulio Santolini.
A proposito di Sara Bonaventura, in un'intervista che avete rilasciato a Rai 5 diceva che il vostro modo di stare in scena rimane nel confine tra personaggio e performer. Cosa voleva dire?
Voleva dire che quando parliamo di teatro, purtroppo ancora per molti c'è la percezione che il teatro sia una cosa, cioè il teatro di prosa, cioè un teatro in cui il pubblico osserva come se ci fosse una quarta parete trasparente, delle vicende dove ci sono dei personaggi che vivono determinate esperienze. È un teatro sublime che, quando è fatto bene, è un patrimonio inestimabile dell'umanità, ma il teatro oggi è tante, tante, tante cose. Il teatro,
esatto,
è a cavallo,
sì,
tra la performance e le arti visive, la danza e il testo si stanno sempre più contaminando e intersecando, la dimensione del concerto, le tecnologie, i video. Quindi diciamo oggi c'è tutto un ecosistema di teatro contemporaneo che non usa il personaggio, non racconta neanche necessariamente storie lineari, non ci fa vedere come Ibsen, Pirandello e Molière una storia che si svolge in degli interni che noi osserviamo, ma lavora con la dimensione del performer, che magari è un personaggio per qualche secondo, poi ne esce e interagisce direttamente col pubblico, poi magari fa un'azione tecnica sul palco ma la fa a vista. Quindi insomma è un lavoro sui codici, sui linguaggi che caratterizza la contemporaneità e che porta il teatro, come dire, tiene il teatro in allenamento col suo tempo. Ovviamente ogni tempo chiama il suo teatro.
E tra i vari oggetti ho visto che c'è anche una balena bianca, che è un simbolo potentissimo di verità, di mistero. Nel vostro spettacolo cosa sta ad indicare?
Dunque, c'è un aneddoto tra dei tanti che compongono lo spettacolo, un aneddoto è relativo proprio a un branco di balene che si è spiaggiato. È uno di alcuni aneddoti che hanno come protagonisti delle specie non umane, è un tipo di punto di vista che cerchiamo di portare negli spettacoli, il fatto di raccontare solo cose, non solo cose inerenti a Sapiens, ma anche punti di vista non umani, diciamo un modo per allargare in termini più ecologici il nostro sguardo, la nostra sensibilità, la nostra attenzione. Quindi quella balena che compare sul palco incarna quell'aneddoto, ma incarna anche, come dire, un allargamento del nostro punto di vista critico sull'unico pianeta che abbiamo.
Ho visto che lavorate moltissimo anche all'estero. Quando recitate all'estero, recitate in lingua oppure no?
Dipende. Ci sono paesi in cui riusciamo a gestire la lingua, quindi in Inghilterra, in Spagna traduciamo il testo e lo impariamo, e poi, come dire, nei dintorni del teatro la gente ci rivolge la parola come se parlassimo per dire spagnolo, ma in realtà sappiamo solo la parte di testo che dovevamo memorizzare. Oppure in Russia, anche se adesso non è più granché facile andarci, ma insomma tempo fa c'era l'interprete in diretta per cui il pubblico ha delle cuffie. In altri paesi si usano i sovratitoli, che è una cosa che può far sembrare più difficoltosa la produzione di uno spettacolo, ma in realtà è esattamente come quando guardiamo un film o una serie TV in lingua originale con i sottotitoli. È semplicemente un'abitudine da sviluppare che magari salva, come dire, la ricchezza originaria della lingua dell'opera che si sta guardando e ci permette lo stesso di accedere alla comprensione di quello che viene detto. In teatro, come dire, in molte piazze europee non solo, è abbastanza diffuso e abitudine avere i sovratitoli che traducono gli spettacoli.
Ok, ti faccio un'ultimissima domanda. Oltre al 3 novembre, appunto, avrete altre date qui in Veneto che vuoi ricordare?
Ah, questa è una bellissima domanda, ma crollo dal punto di vista mnemonico. Ricordo che ad aprile saremo a Verona, ecco, questo riesco a ricordarlo.
È un po' lontano, quindi
a Verona. Ti capisco. Dopodiché, comunque, noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Sotterraneo, è una pagina Instagram.
E anche un sito.
Un sito che è www.sotterraneo.net, e lì si trovano tutte le informazioni, le date fatte, le date da fare, i nuovi progetti, il repertorio, i laboratori, le call e quant'altro.
Ok, allora intanto ricordo venerdì 3 novembre Teatro Asta di Vicenza, non perdetevi l'angelo della storia della Compagnia Sotterraneo, Premio UV 2022. Daniele Villa, grazie di cuore perché sei in viaggio, grazie per la tua disponibilità.
Sì, no, grazie a te e a voi, vi aspettiamo al Teatro Asta, che è un posto che da sempre porta avanti, come dire, i linguaggi della contemporaneità e del teatro che sperimenta, quindi è un posto da vedere, da dove trovare noi, ma dove...
E si può andare tranquillamente,
delle cose interessanti.
Ci sono sempre grandissimi artisti. Grazie Daniele, buon lavoro.
A te e a voi.
E noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa. La nostra è un'emittente libera. Noi non abbiamo sponsor commerciali. Viviamo grazie al contributo volontario di tutti i tecnici, tutti i conduttori che vivono qui in radio. Per chi volesse aiutare Radio Cooperativa può farlo andando nel nostro sito www.radiocooperativa.org. Trovate tutte le modalità per aiutare la radio, il conto corrente postale, il 5 per 1000, e poi trovate anche i podcast delle trasmissioni di Radio Cooperativa per chi volesse ascoltarle. Noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con il terzo ospite di oggi. Buon ascolto. Questi erano i Gang con Vorrei e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico con il terzo ospite di oggi. E dopo aver girato tra Sassari e Firenze rimaniamo qui a Padova, dove si sta svolgendo le prove per lo spettacolo Tipi Umani Seduti al Chiuso, scritto e diretto da Lucia Calamaro. A presentarcelo con noi Cristiano Parolin. Grazie di cuore, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, Cristiano Parolin è un attore di cinema e teatro, cantante, lavora per il Teatro Stabile del Veneto, per cui di recente è stato in scena anche con Fratelli, Esercizi di Coesistenza. Dall'8 al 12 novembre sarà al Teatro Verdi di Padova e dal 16 al 19 novembre al Teatro Goldoni di Venezia con Tipi Umani Seduti al Chiuso, scritto appunto da Lucia Calamaro. Allora, Cristiano, tu tra l'altro sei un giovane attore, sei per la prima volta nostro ospite qui a Spazio Scenico, quindi ti chiederei di parlarci brevemente del tuo percorso artistico che ti ha portato a scegliere questa professione. La tua formazione, visto che non si limita solo all'Accademia, ma ti stai formando anche nel settore cinematografico, nell'uso della macchina da presa, quindi presumo anche il cinema, che è un lavoro, cinema e la regia sia uno dei tuoi obiettivi.
Sì, 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 di sicuro. Allora, io ho cominciato da molto giovane, ho cominciato facendo una scuola di canto e di musica, quindi come dicevi tu ho anche fatto questo prima, diciamo, e poi ho frequentato l'Accademia Carlo Goldoni a Venezia e mi sono diplomato nel 2017 come attore, diciamo che poi ho preso più la strada attoriale. Se devo fare una conta, faccio più o meno l'80% sono attore, poi in altre situazioni riesco ancora a portare avanti l'ambito musicale. C'è sempre nei lavori che faccio, nelle produzioni in cui lavoro, una parte musicale che tendenzialmente a cui mi dedico io e che presto le mie conoscenze, i miei studi. E per quanto riguarda il cinema e l'audiovisivo in generale, sì, ho cominciato principalmente con il primo lockdown, con la prima pandemia, quando si sono chiusi i teatri, che siamo rimasti tutti un po' a casa, ho detto ma sai che c'è adesso, prova ad investire, a trovare un modo alternativo. Non l'avevo ancora fatto in modo, diciamo, molto concentrato e ho cominciato cercando agenzia di spot, agenzia di cinema, cominciando a fare piccole pubblicità, video aziendali e poi cominciando a prendere qualche ruolo anche nelle serie TV, nelle fiction e così via. Adesso i teatri ovviamente sono ripartiti dal 2021 più o meno con le restrizioni e quant'altro, però cerco di portare avanti insomma entrambe le strade.
Ok, Tipi Umani Seduti al Chiuso, partitura sentimentale per biblioteche. Allora, un luogo sotto molti aspetti anche simile al teatro, che secondo il mio immaginario l'ho sempre visto un luogo, tra l'altro almeno per me, di passaggio per gli anzianotti, un luogo dove passare delle ore per gli studenti. Invece, dall'indagine che la regista, la drammaturga Lucia Calamaro, visto dal lavoro che state svolgendo, ci sono un'infinità di motivi per cui persone frequentano le biblioteche. Voi nella presentazione li definite i luoghi che definiscono il mondo in cui gli esseri umani si fanno voce, corpo, teatro, resistono, combattono e stanno. Ci vuoi fare un esempio?
Sì, diciamo che una metafora che viene spesso usata anche durante le prove di questi giorni è che il mondo, l'umanità è sia fuori all'esterno, è toccabile, è tangibile, si può incontrare faccia a faccia, ma anche la si può trovare all'interno dei libri, quindi la biblioteca è proprio l'esempio massimo di un raccoglitore di un'umanità molto molto vasta che tende quasi all'infinito. Lo spettacolo parla appunto di umano e di umanità, di relazioni, di sentimenti e le figure che gravitano intorno a questo contenitore scenico che è appunto una biblioteca sono diverse sfaccettature delle persone che portano i loro drammi, i loro problemi, le loro inquietudini, le loro storie d'amore, le loro storie di rabbia, di rivoluzione e ogni attore, ogni persona ha un ruolo definito all'interno di questa biblioteca e prende spazio fisico ma anche spazio emotivo nello sviscerarsi dello spettacolo. Non vorrei spoilerare troppo anche tra l'altro, però diciamo che è come se ci fosse sempre una testa dall'alto che sta scrivendo in quel momento un libro che è il nostro spettacolo, come se ci fosse l'autrice in scena che è sempre presente, scrive, cancella, reinventa, riadatta e i personaggi e le persone che siamo noi in scena si adattano anche al cambiare della visione, al cambiare di qualcosa che è trasformato da chi entra e porta un altro tema, ecco questo.
Ma appunto, come dicevi tu, senza svelare troppo la messa in scena, ci saranno più personaggi, ma vi avvalerete anche, si tratta di uno spettacolo di teatro contemporaneo, vi avvalerete penso anche di video, di musica?
Allora, ci sarà musica dal vivo, per quanto riguarda il video no, però siamo in... ci sarà comunque una grande interazione con il pubblico, non sarà un classico... sarà molto contemporaneo anche da questo punto di vista qui del linguaggio, non c'è quella spaccatura tra scena e pubblico, ma il pubblico è come se fosse dentro la biblioteca e stesse insieme ai personaggi, quindi la dimensione di dialogo è costante ed è molto molto inclusiva ed immersiva e ci sarà della musica suonata dal vivo e originale, musica scritta da un'attrice che è in scena con me, Susanna Re, questo sì, di sicuro ci sarà.
Ok, ma da un'indagine sociologica ne farete anche meno dalla presentazione che si può leggere dal sito del Teatro Stabile del Veneto, ne fate anche un'indagine storica, perché diciamo, questa biblioteca si trasforma anche nelle biblioteche più famose del mondo.
Sì, allora, diciamo che visivamente l'impianto scenico e lo spettacolo sarà sempre, non ci saranno grandi... trasformazioni sceniche, non è che ci sarà un momento in cui i scaffali diventano gli scaffali dell'Ottocento, del Settecento e improvvisamente saremo a Parigi, però le evocazioni e le citazioni che la drammaturga Lucia Calamaro ha scritto e ha inserito evocheranno altri tempi, ci saranno personaggi che ci riportano anche al passato e contemporaneamente al futuro, in questa linea del tempo che comunque non finirà mai e non è mai iniziata, un po' sempre quel gioco lì del cosa c'è stato prima e cosa ci sarà poi. Quindi l'evocazione è proprio alla base della scrittura drammaturgica. E, inoltre l'universalità temporale di quello che si dice e di quello che si affronta nello spettacolo sono tematiche che riguardano l'umano oggi e come riguardavano anche l'umano 1500 anni fa o 4000 anni fa o quando è stata inventata la primissima biblioteca di Assurbanipal, per dire, quella di Alessandria, di tantissimi anni fa.
Ci sarà anche un omaggio a Padova, mi pare.
Sì, saranno molti molti omaggi a Padova, perché lo spettacolo diciamo che è un progetto anche in collaborazione con l'università e la biblioteca di Padova, quindi in un punto dello spettacolo di preciso noi parliamo di noi che siamo qui, siamo a Padova, frequentiamo alcune biblioteche, frequentiamo alcuni ambienti, l'università, come si muovono gli universitari, come la città diventa biblioteca del mondo, nel senso come in una biblioteca trovi i libri che parlano di tantissime cose differenti, anche in una città come Padova ci sono tantissime persone che sono libri che raccontano cose differenti, che raccontano storie diverse.
Comunque uno spettacolo per tutte le età, non solo per i più giovani, mi sembra di capire.
No, assolutamente. assolutamente, è uno spettacolo che parla a tutti. Poi, come dicevo prima, i personaggi portano relazioni, portano rapporti, provo a spiegarmi meglio, cioè ci sono relazioni anche padre-figlio, quindi c'è chi si può riconoscere nella relazione familiare dal punto di vista del padre, quindi di un'età un po' più grande, ma anche chi si potrà riconoscere nella sensazione, nel sentimento che ha un ragazzo giovane oggigiorno, di una generazione molto giovane che deve affrontare questa società, questo mondo che si sa, chissà quando finirà, finiremo, potremo fare ancora figli, ho uno scopo nella vita, quindi sì, è uno spettacolo un po' per tutte le età.
Oltre a te ci vuoi ricordare i tuoi colleghi in scena, uno certo, lo conosco che è Lorenzo Maragoni, lo saluto se è lì con te.
Esatto, allora con me ci sono Lorenzo Maragoni, Susanna Re, come dicevo prima, che ha anche scritto le musiche, suona dal vivo, Cristiano Moioli, Filippo Quetzel e poi ci sono Riccardo Goretti e Simona Senzacqua. La regia è di Lucia Calamaro, assistente alla drammaturgia Sonia Soro, aiuto regia Norman Quaglierini e produzione del Teatro Stabile del Veneto.
Per quanto riguarda il tuo percorso, avrai altri eventi, avrai altri lavori prossimamente?
Sì, adesso dopo questo debutto padovano noi abbiamo una piccola tournée che passiamo per Venezia, poi faciamo il giro dell'Alto Adige, di diverse piazze Alto Tesine, poi andiamo a Torino e Verona e dopo la pausa natalizia io riprenderò la tournée degli Innamorati, che è uno spettacolo con la regia di Andrea Chiodi, che avevo già debuttato l'anno scorso sempre a Padova, e partirò con la tournée degli Innamorati, appunto.
Che è la commedia goldoniana questa, mi pare.
Esattamente, esattamente.
Ok, allora io ricordo dall'8 al 12 novembre al Teatro Verdi di Padova e dal 16 al 19 novembre al Teatro Goldoni di Venezia, Tipi Umani Seduti al Chiuso, scritto e diretto da Lucia Calamaro con Cristiano Parolin. Trovate tutte le info nel sito del Teatro Stabile del Veneto. Cristiano, grazie di cuore e saluto a tutti i tuoi colleghi e buon lavoro.
Grazie a te, grazie, vi aspettiamo. Ciao.
E noi ci stiamo avviando verso la chiusura di Spazio Scenico di oggi. Ringrazio ovviamente Cristiano Parolin, che è stato appena ora con noi. Ringrazio Daniele Villa e ringrazio anche Michele Vargi. Allora ricordo appunto lo spettacolo Le Fuori Gioco, venerdì 3 novembre sarà al Teatro Kitchen di Vicenza. Poi sempre venerdì 3 novembre ci sarà al Teatro Asta di Vicenza e lo spettacolo L'angelo della storia del teatro sotterraneo, e poi al Teatro Goldoni e al Teatro di Venezia ci saranno Tipi Umani al Chiuso, che ci ha appena raccontato Cristiano Parolin. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto con noi e vi saluto come sempre con Terra che Trema. Grazie di cuore, buon pomeriggio.